La relazione di questo secondo giorno è tenuta da un padre gesuita, laureato in Sacra Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, nativo del Perù, con due cognomi Zass Fritz De Col e due nomi, Rossano Cesar. Laureato alla Gregoriana con la tesi La teologia del simbolo di San Buenaventura, professore della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, autore di parecchi articoli sulla spiritualità, specialmente sulla preghiera e la spiritualità ignaziana. Secondo le sue qualificate competenze, ci tiene questa mattina una lezione sul tema Il sacerdozio comune dei fedeli e vita consacrata alla luce di Maria, o altro titolo che lui ha potuto, pensando, preparando questa lezione, dettare, imporre alla sua lezione. Lo ringraziamo cordialmente, primo, per aver accettato di partecipare a questo nostro convegno su un argomento tanto importante per tutti i battezzati, ma molto più per i religiosi e le religiose che hanno scelto per dedizione di consacrarsi al Signore sul modello esemplare della Vergine Madre di Dio, e lo ringraziamo per la sua amabilità. Padre Rossano, a lei la parola.
Buongiorno, grazie dell'invito, perché effettivamente è stata una buona opportunità anche per me di mettermi a riflettere su questi argomenti, perché come già avete sentito di Don Pitta, che non ha osato entrare in questo ambito, allora a me tocca osare e speriamo bene. Il titolo l'ho cambiato un pochino, il titolo attuale, cioè il titolo che c'è ufficialmente, Il sacerdozio comune dei fedeli e vita consacrata alla luce di Maria. Io ho modificato il titolo e parlerò sulla dimensione mariana del sacerdozio comune dei fedeli e della vita consacrata oggi. Che cosa ho fatto? Faccio una breve sintesi del percorso che faremo. In primo luogo, ho cercato di trarre un filo conduttore comune al sacerdozio comune dei fedeli e alla vita consacrata. E mi sembrava che questo filo comune dove agganciare i due argomenti è quello della consacrazione. La consacrazione mi serve a me, come voi sentirete, di filo conduttore per poter unire questi due argomenti, vita consacrata e sacerdozio comune dei fedeli. E lo farò soprattutto a partire del Vaticano II e della letteratura postconciliare. Dopodiché cercherò, questo è un primo blocco, la consacrazione alla luce del Vaticano II, sia nel sacerdozio comune dei fedeli quanto nella vita consacrata. Come nel titolo si vuol voluto fare qualcosa di attuale anche, allora io ho cercato di esprimere tramite un sociologo che è molto noto per i suoi studi sulla postmodernità, per dirla così, che è il polacco che lavora nell'Inghilterra, anche negli Stati Uniti, Zygmunt Bauman, che fa tutta una riflessione sulla nostra condizione attuale. Questa sarà la seconda parte, e l'ultima parte la dedicherò finalmente a una riflessione mariana sui due temi precedenti, sia quello della consacrazione quanto del momento attuale. In modo tale che abbiamo tre momenti, un primo momento che è l'ecclesiologico, un secondo momento che è il sociologico e un terzo momento che è il mariano o il mariologico, se vogliamo. Ci introduciamo nel primo punto, la consacrazione. Sono due testi della Lumen Gentium dove si applica la parola consacrazione sia al sacerdozio comune quanto alla consacrazione religiosa, alla vita consacrata. Il numero 10 dice: infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante le opere del cristiano, spirituali sacrifici e far conoscere i prodigi di colui che dalle tenebre li chiamò alla mirabile sua luce. E fa riferimento alla prima lettera di Pietro. Numero 10 della Lumen Gentium, sacerdozio comune dei fedeli. Numero 44. Col battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio, colui che si battezza, ma per poter raccogliere un frutto più copioso della grazia battesimale, con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa intende librarsi dall'impedimenti che potrebbero ritardarlo nel fervore della carità e della perfezione del culto divino, e si consacra, ancora una volta, il religioso, la religiosa, si consacra più intimamente al servizio di Dio. Questa consacrazione sarà tanto più perfetta quanto più solidi e stabili sono i vincoli con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua sposa. 44 della Lumen Gentium. Adesso io cerco di approfondire l'argomento del sacerdozio comune o della consacrazione battesimale, adesso le prendiamo come sinonimi. Il battesimo incorpora nella Chiesa colui che lo riceve mediante la consacrazione del fedele a Dio, e qui la cosa importante, lo fa partecipare del sacerdozio di Cristo. Il battesimo rende partecipe a colui che si battezza e diventa fedele, lo rende partecipe del sacerdozio di Cristo. Questa è l'idea chiave. Un sacerdozio che ha una triplice funzione: sacerdotale, perché lo sviluppo della vita battesimale farà vivere il fedele nella loro vita, nella sua vita cristiana quotidiana, farà vivere la sua vita cristiana in unione allo Spirito Santo, partecipando dei mezzi di santificazione offerti dalla Chiesa, praticando le virtù, compiendo i sacrifici spirituali. Lumen Gentium 34. La funzione profetica, il fedele o i fedeli la praticano quando rendono testimonianza pubblica, specialmente nella vita familiare e nella vita sociale, della loro adesione a Cristo, diventando, e cito Lumen Gentium 35, diventando araldi efficaci della fede nella realtà che speriamo. E fa riferimento a Ebrei 11:1. Abbiamo detto la funzione sacerdotale, la funzione profetica e la funzione regale. Questa ultima si realizza quando, riconoscendo la provenienza divina del creato e l'intima ordinazione della creazione a Dio, il fedele o i fedeli combattono le forze che misconoscono la signoria di Dio, collaborando con la loro specifica competenza, in modo che, e cito Lumen Gentium 36, il mondo sia imbevuto dello Spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace. Battesimo uguale partecipazione al sacerdozio di Cristo in queste tre dimensioni che ho già accennato: sacerdotale, profetica e regale. Avete già sentito parlare del ministero ordinato, quindi questo sacerdozio comune è diverso dal ministero ordinato e il Concilio lo distingue, ma io non perdo tempo approfondendo su questo argomento perché credo che è una cosa che è chiara, nel senso che il prete non diventa prete se non è battezzato, ma per essere un buon battezzato non bisogna diventare preti, perché sennò quasi la maggioranza di voi non avrete posto nella Chiesa. Mi spiego. Allora, il codice di diritto canonico, invece, al canone 207, distingue tra chierici, tra laici e tra persone che, mediante i consigli, che professano i consigli evangelici, vengono a formare parte di questo, appartengono, diciamo così, a questa dimensione della Chiesa, che è la carismatica, che si conosce come la vita consacrata. È molto importante per gli sviluppi che vedremo dopo ritenere che nella Chiesa il ministro ordinato può essere laico, cioè può essere religioso o può provenire dall'ambito dei laici come un seminarista o può provenire dall'ambito del religioso come uno che ha fatto la professione religiosa. Ma si distingue allora i presbiteri, i laici e i religiosi e le religiose. La cosa, diciamo così, importante anche di ritenere la specificità del laico è che il suo sacerdozio lo realizza in mezzo alle realtà temporali, in mezzo al mondo. Dice Lumen Gentium 31, per loro, per i laici, è proprio cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo e crescano e siano di lode al Creatore e al Redentore. Lumen Gentium 31. Riassunto. Il fedele laico nella Chiesa è colui che risponde all'appello divino consacrandosi mediante il battesimo alla sua specifica missione di seguire il Cristo nell'ambito delle realtà mondane, partecipando al sacerdozio di Cristo nella sua triplice modalità sacerdotale, profetica e regale. Questo è il laico, il battesimo, la consacrazione battesimale. Facciamo un passo in avanti e adesso dirò qualcosa sulla consacrazione della professione dei consigli evangelici. La consacrazione religiosa, per non ripetere sempre la professione dei consigli evangelici, la professione religiosa è frutto della grazia del battesimo, lo dice la Lumen Gentium 44, anche il numero che prima ho citato, e aggiunge la perfetta caritatis, è un'espressione più piena della consacrazione battesimale, mediante la quale il religioso o la religiosa si dona a Dio e si pone al servizio della Chiesa. È un segno che stimola tutta la Chiesa a compiere la sua vocazione scatologica, perché imita e rappresenta la forma di vita del Signore e perché manifesta la primazia scatologica del Regno di Dio sulla città eterna. Questo lo sappiamo, la dimensione scatologica della vita consacrata. Documenti postconciliari che io non mi allungo, ma avete anche il codice di rito canonico, il catechismo della Chiesa Cattolica e tanti altri documenti che vanno sempre in questa linea. La linea del Magistero, come quella del Concilio, è la consacrazione, quando si riferiscono alla vita religiosa, parlano sempre di consacrazione. Non posso però non fare accenno al documento, all'esortazione apostolica Vita Consacrata, che usa per interpretare la consacrazione una chiave cristologica trinitaria. Mediante la professione dei consigli evangelici, il Padre chiama il fedele alla trasformazione personale nell'azione dello Spirito Santo per mezzo del Figlio. La consacrazione religiosa è presentata al numero 30 come un approfondimento della consacrazione battesimale, siamo sempre lì, e dice il numero 30, in quanto per suo mezzo la intima unione con Cristo, già inaugurata col battesimo, si sviluppa nel dono di una confermazione più compiutamente espressa e realizzata attraverso la professione dei consigli evangelici. Questa seconda consacrazione non è un effetto necessario della prima, perché logicamente il battesimo non implica che tutti devono professare i voti, i consigli evangelici. È necessaria una vocazione speciale, una chiamata particolare che risponde a un speciale dono dello Spirito Santo, come insegna la liturgia della consacrazione religiosa. Inoltre, si tratta della consacrazione religiosa anche di un ulteriore sviluppo del sacramento della confermazione della cresima e non soltanto del battesimo. E come riassunto di questa parte della consacrazione posso dire che la professione dei consigli evangelici è una consacrazione nuova, speciale e più intima, anche se non sacramentale, ma diversa da quella battesimale. Anzi, la esprime in modo più perfetto perché si realizza attraverso la professione dei consigli che configurano a Cristo e manifestano la donazione amorosa a Dio, cioè mutua, del fedele a Dio e di Dio al fedele. Si tratta di un impegno che si pone nella linea della radicalità e che giustifica, secondo il Santo Padre Giovanni Paolo II, la tradizionale eccellenza obiettiva della vita consacrata, e lo dice nella Vita Consacrata al numero 19. Conclusioni di questa prima parte. In realtà, la discussione anche teologica dopo il Concilio è stata molto accesa sulla convenienza o meno di attribuire alla vita consacrata la parola consacrazione. Io, seguendo il Concilio e il Magistero post-conciliare, non sono entrato a discutere questa problematica, semplicemente la ho appreso e nella terza parte svilupperò un po' le idee più precise di cosa si può intendere per consacrazione. Certamente non c'è opposizione o concorrenza tra le due consacrazioni, ma certamente bisogna fare una distinzione. La consacrazione religiosa vincola il fedele ecclesialmente in un modo più radicale dal punto di vista del significato dei consigli evangelici di quanto vincola semplicemente il battesimo. Precisamente in quanto è un vincolo, la consacrazione religiosa più radicale si accenna a una speciale grazia trasformante, che è il carisma. Si parla della vita religiosa come un carisma, che rende possibile la santificazione personale in quel stato di vita che implica una relativa distanza delle realtà secolari. Avevo accennato che il laico vive in mezzo alla dimensione secolare. Il religioso, colui che si consacra, mantiene una distanza di queste realtà, una distanza che è frutto della per dedizione di tempo, per la vita comunitaria, eccetera, eccetera. Non è un'autonomia, non è che è un distacco. Non prendete neanche la parola distanza come sinonimo di distacco, semplicemente una distanza. Tuttavia, la seconda consacrazione è considerata come un approfondimento della consacrazione battesimale, partecipa del sacerdozio di Cristo nella sua triplice funzione. Cioè, se il battesimo, mediante il battesimo, il fedele è consacrato e partecipa del sacerdozio di Cristo, perché non si può parlare che la consacrazione religiosa è anche partecipazione al sacerdozio di Cristo nella triplice dimensione, profeta, sacerdotale e regale. In quanto sacerdote, il consacrato, la consacrata, offre la propria vita a Dio per la salvezza dei fratelli. In quanto profeta, testimonia la primazia dei valori eterni su quei temporali, osservando i consigli evangelici, e giustamente facendo questo esercita la dimensione regale del sacerdozio di Cristo, perché facendo così collabora alla instaurazione del regno di Dio. La vita consacrata si presenta allora come una vocazione particolare nella Chiesa, che è favorita da un speciale carisma mediante la pratica dei consigli evangelici. Non significa che ci sia più grazia nella vocazione del laico o della vocazione del religioso. Questa distinzione non implica che una sia migliore dall'altra, implica semplicemente che sono distinte e ognuno ha la sua grazia, ma dal punto di vista obiettivo, non entrando nella soggettività delle persone, nella Chiesa ha una preminenza la vita religiosa dal punto di vista obiettivo. Perché? Perché è una rinuncia escatologica dei beni della terra per testimoniare, instaurare e santificare la creazione. Ma su questo ritorneremo dopo dal punto di vista mariano. E quindi mi sembra che con questo approccio ho finito la prima parte. Se avete qualche domanda, la scrivete e me la fate dopo. Allora, in sintesi, abbiamo nella Chiesa coloro che hanno ricevuto il ministero ordinato, ma quelli li lasciamo da parte, e consideriamo soltanto i laici e coloro che fanno professione dei consigli evangelici. E abbiamo delineato nel concilio come vado intese. Secondo punto, la seconda parte, adesso congeliamo questo discorso e pensiamo piuttosto al mondo di oggi e inquadriamo, io l'ho fatto tramite questo autore che ha scritto molti libri dal punto di vista della sociologia, quindi non entriamo nel campo teologico, ma mi sembra a me che fa un percorso molto interessante di qual è la situazione dell'animo attuale in un cittadino medio dell'Europa occidentale, forse anche degli Stati Uniti, e con questo riferisco soltanto all'Europa occidentale, non mi allungo a altri luoghi, a altre geografie, ma rimango nell'ambito, diciamo, nostro dell'Europa occidentale. Sono due gli aggettivi con i quali si dice che, prendo questo, ci sono tanti, ma prendiamo questi soltanto due. Viviamo in un'epoca postmoderna e viviamo in un'epoca postcristiana. Postmoderna nel senso che attualmente si vive a livello proprio dell'ambiente sociale, sta nell'atmosfera, una critica ai grandi valori della modernità, che dopo vedremo. Non, per esempio, il più eclatante è la fiducia nel progresso. Oggi nessuno di noi pensa che il progresso è buono per se stesso, perché la storia immediata, recente, ci dimostra che non tutti i successi scientifici si traducono in benefici tecnologici, ma il contrario. Allora, una critica ai grandi valori della modernità e tempi post-cristiani, perché viviamo in una società, forse in Italia un po' più sfumata, ma viviamo in una società laica dove la presenza, la voce della Chiesa può avere qualche rilevanza, ma certamente non ha la rilevanza che aveva 50 anni fa in Italia, per esempio. Se voi conoscete la Spagna, se voi conoscete la Francia, se voi conoscete la Germania, l'Inghilterra, vi rendete conto subito della differenza che esiste a questo livello tra l'Italia e questi paesi. Forse il Portogallo è molto più vicino. Adesso non ci sono delle ragioni perché questo avviene, che sono anche luoghi comuni, ma non mi trattengo. Postmodernità, critica della modernità, e postcristianismo nel senso che i valori cristiani non stanno lì, non sono socializzabili come erano socializzati 50 anni fa. E questa è una grande differenza. Pensate la differenza nell'ambiente cristiano del tempo del concilio a oggi. Questo aiuta a capire subito che sono due mondi completamente diversi. E in questo mondo è dove io ho voluto dopo riflettere anche la consacrazione dal punto di vista mariano. Una precisazione importante è questa. Si parla anche molto a livello religioso e a livello sociologico che assistiamo a un revival religioso, assistiamo a una rinascita della dimensione religiosa nella società. Su questo io non intervengo perché è una cosa molto complicata e bisognerebbe precisarla e semplicemente non la tocco, perché effettivamente c'è una rinascita, diciamo così, del sentimento religioso, per dirlo brevemente. Allora, su questo non entrerò. Entrerò subito a parlare quello che del cittadino medio mi sembra che affiora spontaneamente riguardo a problematiche molto umane. Per esempio, qual è la percezione che oggi abbiamo del tempo e dello spazio? Nella società medievale si ha una percezione del tempo e dello spazio molto lenta, continua, tutto è stabile. Perché? Perché il tempo trascorreva tranquillamente nello stesso posto e questo permetteva che i genitori trasmettessero ai figli un bagaglio di conoscenze, di credenze che erano quelle che i genitori avevano ricevuto dai loro genitori, e così in realtà tra i nonni e i nipoti si trasmetteva qualcosa che non cambiava, e questo si portava avanti di generazione in generazione, e questa situazione è quella che dà vita a una tradizione. Si parla di tradizione quando i genitori trasmettono dei contenuti esistenziali per la vita ai loro figli, e i loro figli possono dire: ah, come diceva tuo nonno e i nonni, eccetera. E questa trasmissione andava avanti. Però che è successo? È successo che con l'inizio della modernità, pensate, una società molto tradizionale dove non ci sono cambiamenti, dove tutto è molto stabile, ci sono delle innovazioni tecniche, sappiamo il Medioevo ha grandi progressi tecnici, ma tuttavia è una vita che trascorre molto normalmente, senza grandi cambiamenti. L'unico grande cambiamento? La morte. Questo era... Si pensava, si sentiva, dicono quelli che fanno sociologia della storia o sociologia con la storia, che il grande cambiamento avveniva con la morte, e quindi la religione, per pensare nell'aldilà, aveva giustamente un grande spazio. Questa vita che è tutto stabile, molto tradizionale, che non cambia, il grande cambiamento è la morte. Allora tutta una idea dell'aldilà, cioè il Dante, eccetera, eccetera. Che succede? Per farla breve, noi arriviamo alla nostra condizione attuale e di tradizionale non ci rimane niente. Pensate all'accelerazione del tempo che viviamo oggi, che i miei genitori hanno 84 anni. Beh, la infanzia che ha fatto mio padre, immaginate, senza televisione, la radio nel 26, la radio appena cominciava, nato il 26, mia madre anche, la radio appena cominciava, senza telefono, senza internet, ma come hanno fatto? Non si capisce. Senza niente di questo. Quando io avevo 5 anni ho visto la TV in bianco e nero. Cominciavo a vedere le trasmissioni anche satellitari, le partite di calcio via satellite, anni 60, 70, la TV a colori. E un bambino d'oggi? Un bambino d'oggi, guardate, un bambino che è nato 10 anni fa, quante generazioni di telefonini ha visto passare? Prima generazione, seconda generazione, terza generazione. Adesso la Apple che manda in onda un apparecchio che sembra che rivoluzionerà telefoni. Allora, mio padre, se io avessi avuto dei figli, per farla più breve, mio padre con un mio figlio, capite la distanza? Ma questo anche in vostre famiglie, no? Questo lo vedete. Allora, che è successo? Si è rotto la trasmissione vitale del senso della vita. I genitori, in un contesto totalmente sociologicamente diverso, non sanno che dire. Io conosco io di casa sono a Napoli, già da parecchi anni, e conosco molto bene delle famiglie che c'è una spaccatura tra i genitori che hanno 50-55 anni, i figli che hanno 25-30 anni, figli che hanno ricevuto un'educazione cristiana, ma che si vede che c'è stato qualcosa che si è rotto. E questo è molto importante che noi lo prendiamo in considerazione, perché allora c'è bisogno di atteggiamenti nuovi per fare fronte a questa situazione. Perché? Perché già tra il padre e il figlio c'è stato un distacco, e tra il figlio del figlio, cioè il nipote e il nonno, c'è stato ancora un distacco maggiore. Il problema anche è che si può dire sì, ma i grandi problemi sono gli stessi, la morte, il senso della vita. Il problema è che questa postmodernità e questa postcristianità ha cambiato anche questo. Come facciamo oggi a fare fronte al discorso della morte quando la vediamo nella TV? Un film è buono se c'ha perlomeno 5 morti al minuto, altrimenti annoia. Esagerando un po', logicamente. La morte si vive come... non ha funzionato qualcosa, il medico ha sbagliato. Sembra che la morte è una cosa che avviene per sbaglio, perché ci dovrebbe essere qualche responsabile, e così come per tante altre, per le malattie. E il rapporto con i problemi esistenziali di fondo come la morte sono cambiati. La società attuale, viviamo in un mondo che vuole vivere tutto al momento presente, non pianifica per il futuro, non si sacrifica il presente per il futuro. Il cittadino medio vive avvolto nel consumismo. Dobbiamo consumare dei beni, comprare, perché così io posso avere una identità e posso mostrarmi quello che sono. Perché una persona che non ha denaro per acquistare le cose, i simboli dello status, la macchina, i vestiti, il marchio, il brand, si lavora per acquistare un'identità in un tempo che tutto va in fretta, e questo logicamente pregiudica è una acquisizione dell'identità personale, per esempio. Bambini che già a 5-6 anni sono immersi in un ritmo di vita stressante, perché devono andare a scuola, devono imparare le lingue, devono fare sport, devono andare a poi, no, sanno come se fossero dei imprenditori. Allora, dinanzi a questa situazione è difficile che spontaneamente vengano spontaneamente delle domande religiose. Viene piuttosto domande laiche sul senso della vita, ma paradossalmente un senso della vita che non è pensando in un senso ultraterreno, ma un senso della vita: che cosa posso fare io per autorealizzarmi? E allora l'autorealizzazione centrata su se stesso diventa senza dubbio una grande motivazione per poter io fare qualcosa con la mia vita che abbia senso. E la religione, la dimensione trascendente, non c'entra. C'entra il desiderio di trascendenza che noi da un'antropologia cristiana possiamo molto bene comprenderlo, ma che nell'ambiente, come è un ambiente post-cristiano, non si interpreta dal punto di vista di una vita spirituale, per esempio del contatto con Dio, tutto un desiderio interno, tutta una voglia di crescere, e tutto avvolto nel mondo del consumismo. Le scuole devono educare i bambini per entrare nel mondo del lavoro. Entrando nel mondo del lavoro non si fa altro che rafforzare tutta la dinamica consumistica. E allora, questa situazione in realtà cosa produce nell'animo delle persone, del cittadino medio secolarizzato? Che produce? Produce insicurezza. Perché tutto cambia. Quando se voi, per esempio, vedete per strada una persona che viste come si vesteva 80 anni fa, voi subito pensate che... O l'altra possibilità è che è ritornata alla moda, o quella sarà la moda del futuro. Ma probabilmente è una persona che, anche perché sarebbe stracarica dei vestiti, oggi la tendenza è piuttosto al rovescio. Allora, immaginatevi una persona o una famiglia che voi conoscete, una famiglia media che deve portare avanti la vita e che il ragazzo, il bambino, ha delle esigenze. Io non voglio questo telefonino è vecchio e l'ho comprato un anno fa, perché i miei amici hanno un altro telefonino di nuova generazione. Allora, come dipende la, in certo senso, stabilità affettiva delle persone da quello che possono acquistare? Insicurezza, tutto cambia, a cosa mi aggrappo? Vulnerabilità, impotenza. Viviamo in un mondo nel quale ci sentiamo governati da non sappiamo chi, che le cose si decidono e noi, non il cittadino medio, non ha partecipazione diretta. Pensate a tutta la situazione, che è un fenomeno europeo, no? Il rifiuto alla vita politica, per esempio, non soltanto italiano. Il problema dell'affidamento alle istituzioni. E non si ha fiducia nei politici, nelle istituzioni. Allora l'individuo è insicuro, e l'individuo è inestabile, e tuttavia il pensiero di una vita tranquilla perturba, perché quello che si vuole è cambiare, perché sembra che nel cambiamento c'è la vita, e tutto quello che può essere stabilità, tranquillità, rende nervosi. Perché? Perché si ha la sensazione che si perdono delle opportunità, che si perdono con le cose nuove, se io non acquisto, se io non approfitto di una novità, ho la sensazione che rimango indietro e che sono emarginato. La globalizzazione ci fa sentire anche che tutti siamo in lo stesso paese, per dirlo così, ma anche lì non ci sono delle regole. L'ultimo fenomeno economico che abbiamo, la crisi economica che stiamo vivendo, è giustamente questo. Allora, ritornando all'idea che non abbiamo possibilità di avere un influsso diretto sulle grandi decisioni, sentiamo che c'è come qualcosa di anonimo che ci governa. E lo stesso con la scienza, con tutto il problema della bioetica, con tutto il problema delle scoperte che stanno facendo a livello delle cellule, per esempio. A dove andremo a finire? Non lo sappiamo, e non possiamo fare niente, perché anche io posso forse pregare, ma con questa idea che tutto quello che è possibile fare si deve fare tecnicamente, allora non c'è etica, non c'è una moralità che oriente lo sviluppo scientifico, come col problema della globalizzazione la crisi attuale ci ha fatto vedere che non c'è stato un orientamento etico nella finanza, ma che era quello di mangiare quello che si poteva. Sarebbe da dire tante cose, ma adesso io concludo questa parte anche. La cosa che a me mi ha colpito tantissimo è che questo sociologo Bauman dice una cosa molto bella. Lui non è credente, anzi credo di origine ebraica. Dice lui: l'unica via di uscita di questa situazione è aiutare all'emancipazione dell'uomo. E lui utilizza questa parola: emancipare, creare, formare un uomo e una donna emancipati. Questo significa creare, aiutare, formare persone che prendano decisioni e siano tali le decisioni che prendano in un modo responsabile, che possa questa presa di decisione influire anche politicamente. Allora sviluppa tutta una teoria della dimensione etica della politica, i cittadini non devono assolutamente rinunciare a questo impegno politico, perché si tratta non soltanto di un problema etico personale, ma la sopravvivenza del pianeta, perché adesso non possiamo con la globalizzazione pensare semplicemente a problemi di tipo nostrano. Tutto con la globalizzazione si ripercuote dappertutto. Fare scelte responsabili implica una persona mossa da un senso critico verso il presente, con il compito di realizzare le speranze del passato. Quindi interessante come questo uomo, che un certo periodo frequentò la scuola di Frankfurt con Adorno e Benjamin, che hanno tutta un'impostazione teorica e critica, anche marxista, della società attuale, tuttavia questo Bauman dopo si allontanò, ma lui dice si deve reagire in base alla decisione personale. Questo è molto importante quando vedremo gli sviluppi mariani. Lui dice che il dovere del sociologo, specialmente nelle condizioni attuali, è stimolare la speranza in questa emancipazione, cioè creare delle persone che decidano veramente controcorrente. Questo lo aggiungo io, perché lui non fa altro che spiegare come la società consumista in realtà non soddisfa i desideri, ma quello che fa è alimentare sempre il desiderio di cambiare in modo tale che possa vendere sempre e la persona possa acquistare. Nella dinamica del consumismo non si tratta di soddisfare un bisogno, ma di creare il bisogno in modo tale che la persona che guadagna si senta sempre bisognosa di qualcosa e compre sempre. Questa è la perversità del sistema. Mediante l'emancipazione si spera raggiungere non solo un equilibrio tra libertà e sicurezza, ma di aprire la porta a una metasperanza, però che non è una speranza trascendente, una metasperanza, a una speranza che renda possibile l'atto stesso di sperare. Non va oltre. C'è bisogno di una speranza che ci faccia capaci di sperare. Qual è il contenuto di questa speranza? Non la sviluppa, ma arriva Maria che la sviluppa. La terza parte. Se noi centriamo l'argomento della consacrazione sia battesimale sia dei consigli evangelici in una donazione e dell'atto nel quale Dio consacra la persona, noi ci rendiamo conto che non c'è consacrazione senza Dio e senza la mia collaborazione. Don Pita lo ha spiegato molto bene, quello che succede nella messa, no? Quando uno dice no, ma c'è l'ex opere operato, il Signore comunque si fa presente. Sì, ma se io non lo accolgo è inutile. Lo stesso modo, se la consacrazione sia del battesimo sia della vita consacrata non è accolta, se non è decisamente, responsabilmente portata avanti, allora la grazia non può operare nella realtà. E allora io, per sviluppare questa parte, vorrei premettere due presupposti. Guardate, il primo è questo. Mi sembra, questo possiamo discutere, mi sembra che in Maria si dà la coincidenza degli opposti, nel senso che, diciamo, Maria è madre e Maria è vergine, ma nella nostra vita nessuna donna può essere madre o vergine, o è madre o è vergine, altrimenti è la Madonna, qui non usciamo. Il mio presupposto è che la Madonna è laica e consacrata allo stesso tempo. Nella Chiesa noi abbiamo detto all'inizio, ricordate, abbiamo detto laici, consacrati e presbiteri. Il diritto canonico riconosce tre che sono distinti. Non entriamo nel problema del sacerdozio femminile, il sacerdozio di Maria, per ovvie ragioni. Rimaniamo in questa dimensione dei laici e della vita consacrata. Maria è madre e vergine, Maria è laica e consacrata allo stesso tempo. Soltanto in lei avviene questo, come spiegherò più in avanti. E la seconda premessa vorrei approfondire nel senso cristiano, teologico della consacrazione. La consacrazione si riferisce all'atto di consacrare, all'atto mediante il quale una cosa diventa sacra. Il verbo consacrare, la consacrazione, è quello che fa diventare sacro qualcosa a una persona. Il consacrare è l'atto mediante il quale la consacrazione si realizza. Nella vita consacrata, mediante la professione liturgica della professione, la persona si consacra e diventa sacra, e mediante la liturgia Dio agisce su questa persona. Non è un rito sacramentale, ma nella misura in cui la Chiesa offre questa possibilità e gli dà un quadro di riferimento canonico e liturgico, è un atto della Chiesa e Dio è con la Chiesa, e quindi la Chiesa è la mediatrice non soltanto nel battesimo e la cresima, ma è la mediatrice anche quando si realizza la consacrazione religiosa, cioè la professione dei voti dei consigli evangelici. In senso cristiano, la consacrazione restituisce al creato la sua originaria costituzione soprannaturale ed escatologica. Si presuppone che tutto quanto esiste è buono, ma sotto l'influsso del peccato. Per questa ragione va riscattata dalla grazia di Cristo. Teologicamente non c'è nessuna realtà sacra in sé stessa, se non nella mediazione della grazia di Cristo, come non c'è nessuna realtà desacralizzata, cioè profana, per se stessa, perché nulla sfugge alla grazia di Cristo. Tutto è sacralizzabile, se preferiamo, santificabile. La creazione, la vita umana, è un bene che mediante l'azione santificatrice dello Spirito Santo in Gesù Cristo può ritornare al Padre, malgrado l'azione contraria del rifiuto di Dio che opera nella storia. La realtà si può decifrare come un cumulo di segni che ha un valore teologico e pedagogico. C'è molta confusione, e spero non confondere ancora di più, tra il termine sacro, santo e profano. Io riprendo un articolo di Congar che è ripreso da Julian Rees nel Sacro e la storia religiosa dell'umanità, dove Congar spiega molto chiaramente, illuminantemente. C'è Dio che è santo, c'è tutto quello che non è Dio che è quello che noi possiamo considerare profano. E c'è Gesù Cristo che è il sacro, perché se Gesù assume la nostra condizione umana, che è il Verbo di Dio, il Santo, allora significa che c'è una partecipazione in quello che non è Dio di Dio stesso, la partecipazione di quello che non è Dio in Dio stesso è Gesù, i sacramenti. E qui Congar viene nel nostro aiuto anche. Lui distingue tra, se lo trovo, distingue tra quello che è Cristo, il corpo di Cristo, i sacramenti, i mezzi pedagogici per la santificazione delle persone e la consacrazione delle realtà terrene a Dio e il loro impegno in una ottica messianica. Il quotidiano della vita umana resta quotidiano, ma c'è un riferimento di questo quotidiano a Dio attraverso il Cristo. Che significa questo? Che effettivamente la consacrazione sia del battesimo sia della professione dei consigli evangelici consente, mediante la mediazione della Chiesa, consente di portare Dio al mondo. E qui è dove si sviluppa la dimensione profetica del sacerdozio, la dimensione regale del sacerdozio e la dimensione sacerdotale. Ma uno si può chiedere: ma non è questo quello che Maria ha fatto? Ma questa donna che ha partorito, ma che ha generato a Cristo, a quello che noi chiamiamo il sacro, diventa sacra per il suo sì. Maria, che io sappia, non so se mi sbaglio, non è stata battezzata in alcuna parrocchia, non è stata battezzata da Giovanni Battista. Giovanni Battista si è messo nella fila per essere battezzato, ma Maria non è stata battezzata. Ma quando noi pensiamo all'Immacolata Concezione e pensiamo al suo sì, quello è il battesimo. E il battesimo è la cresima tutto insieme. Perché? Perché questa donna piena di grazia, cioè senza le conseguenze antropologiche, psicologiche del peccato originale, dice un sì pieno a Dio. E quindi qui ella realizza il sacerdozio di Cristo, perché Cristo non, la vita di Cristo non è altro che un sì pieno alla volontà del Padre, soltanto che lei lo fa come madre e con un ruolo specialissimo. Maria in realtà compie anche la funzione sacerdotale, profetica, perché testimonia con la sua vita il Figlio, sacerdotale perché partecipa della vita di Cristo. Maria non aveva bisogno di andare a messa, perché ce l'ha lì, e me l'ho fatto io, dice lei. E regale perché? Perché tutta la sua vita fino alla morte è stata con suo Figlio. Maria è vissuta con Gesù, per Gesù e come Gesù, che è l'aspetto di testimonianza della vita consacrata. Quindi Maria è vissuta nel mondo come una laica, ma allo stesso modo, allo stesso contemporaneamente, anche con una certa distanza, perché lei come nessuno era attaccata a suo Figlio, quindi in questo senso è anche consacrata. Maria non ha ricevuto il battesimo, va bene, ma non ha fatto neanche la professione dei voti religiosi. Ma chi di noi può pensare che Maria non sia stata povera, casta e obbediente? Quindi quello che la Chiesa separa, la Madonna unisce, per il gioco che c'è tra consacrazione battesimale e consacrazione della professione dei consigli evangelici. E finalmente concludiamo il terzo momento con il quale che è questo. Allora, come Maria può ispirare la nostra vita di consacrati e di battezzati nel contesto attuale? Perché altrimenti non avrebbe senso tutto quello che vi ho spiegato a lungo nel secondo punto. E qui è dove è molto interessante. Io ho goduto moltissimo quando ho scoperto quello che ho scoperto. Abbiamo detto all'inizio che la percezione del tempo e dello spazio attualmente è chiusa in se stessa. Non c'è un'idea di eternità, non c'è un'idea di al di là. Ma quando io ho realizzato che la Madonna appare in mezzo a noi, io, caspita, la Madonna rompe le coordinate di spazio e di tempo. Ma se Maria veramente è assunta in cielo e Maria appare come noi crediamo che appare, allora veramente è l'apparizione di una persona che viene dal regno oltre la morte. Ma questo che significa allora per noi? Significa che Maria anche testimonia il sacerdozio di Cristo dopo la morte, perché fa un ministero, il ministero di Maria con le sue apparizioni, per esempio, profetica, regale e sacerdotale. Le apparizioni di Maria ci fanno capire che una persona che è morta appare in diversi momenti della vita senza invecchiare, perché nessuno delle vidente la vede come una persona vecchia. Noi che viviamo in questa atmosfera che sembra che la vita è tutto quello che trascorre tra la nascita e la morte, perché quello che l'ambiente sociale ci fa credere e perciò ci stimola a godere tutto quello che possiamo in tutti i sensi, no, vediamo apparire questa donna e diciamo, ma allora non è vero. Maria ha superato la morte e appare nelle coordinate spazio-temporale per dare un messaggio di incoraggiamento, per non essere travolti dalle paure e delle incertezze di questo mondo, dimenticando l'orientamento finale a cui tende il cristiano. Per esempio, la forte sensazione di impotenza e vulnerabilità che il cittadino medio ha di fronte allo sviluppo incontrollato della tecnologia produce paura. Maria chiama la fiducia nella provvidenza e ricorda ai fedeli le dimensioni del loro sacerdozio comune, non solo per resistere passivamente agli eventi, ma per reagire attivamente. Il sì di Maria ha un doppio senso. Uno passivo mediante il quale concepì Gesù e uno attivo perché ha dovuto farsi carico attivamente della crescita di Gesù, della vita di Gesù, partecipando in prima persona alla storia del suo figlio. La vocazione di ogni cristiano ha anche questa doppia valenza, passiva perché Dio chiama, perché Dio agisce, perché Dio trasforma, perché Dio consacra, ma attiva perché la risposta impegna responsabilmente la vita in una missione divina. Dio non abbandona coloro che si abbandonano a Lui, ma interpretando sempre la provvidenza nella sua dimensione scatologica, non limitandola a una dimensione intrastorica. La fede e la speranza portano ad amare Dio perché Dio è fedele e perché non abbandona coloro che lo amano. Le apparizioni mariane testimoniano questo amore perché lei appare al di là del nostro tempo e del nostro spazio. Dio l'ha fatto partecipe del contenuto delle promesse di salvezza compiute da Gesù perché mediante lei il fedele, ma ogni uomo di buona volontà, possa credere nel destino che lo aspetta in modo di attenderlo e desiderarlo effettivamente per amore di colui che è morto e risorto per tutti gli uomini. Maria, in quanto testimone della condizione umana definitiva, certamente ridimensiona l'individualismo e il consumismo come fenomeni sociali, dando la possibilità di costruire un'identità stabile non minacciata per i costanti cambiamenti del mercato e per la febbre di acquistare beni che mostrino chi sono io. Lei umana si trova al di là del tempo e dello spazio umani, significa che nell'umanità, perché in Maria è successo, c'è una dimensione di eternità. L'attuale condizione vitale di Maria ridimensiona la tendenza a costruire la propria identità in modo autorreferenziale perché mostra la trasformazione che lei ha subito grazie alla sua risposta a Dio, quello a cui si aspira. Mostra quello che Dio ha operato in lei. Così, chi si affida amichevolmente a Dio ottiene precisamente quello a cui si aspira in modo autocentrato ed egoistico nell'individualismo consumistico, cioè la soddisfazione di desideri più personali. In senso cristiano, noi per l'educazione e la pedagogia cristiana sappiamo che ci sono delle dimensioni che vanno trattate religiosamente in un ambito trascendente. Quando questa dimensione sparisce nella vita del cittadino medio e della società, allora il bisogno c'è, allora si deve cercare tutto altro, ma siccome non si interpreta da un punto di vista religioso, allora si interpreta da un altro punto di vista. Inoltre si supera l'incertezza e l'insicurezza propria di un'identità che si tenta di costruire inutilmente a partire di quello che la cultura di consumo offre ai cittadini seguendo i criteri della moda. E finalmente io riprendo il sì di Maria, riprendo quello che diceva Bauman dell'uomo emancipato e reinterpretando marianamente, diciamo così, la consacrazione battesimale della vita consacrata alla luce anche della nostra situazione sociologica, io direi che tanto il cristiano quanto il consacrato, eppure i presbiteri, nella misura in cui decidono seguire il Signore attivamente e responsabilmente, in quella misura si porta avanti il sacerdozio di Cristo. Non c'è un ex opere operato che porta avanti la grazia di Cristo nel mondo per se stessa, se non collaboriamo noi. E in questo senso, nel discernimento e nella decisione mi sembra a me che si chiude la chiave di interpretazione mariana del battezzato, della vita consacrata nel mondo di oggi. La paura, la vulnerabilità, la incertezza, la insicurezza sono dimensioni antropologiche proprie dell'esistenza umana. Tuttavia si dà una grande differenza chi vivere queste dimensioni come reazione a pericoli di una vita che ha senso, in un senso cristiano dove si risponde alla vocazione divina, che viverla senza un'identità o una visione della vita inquadrata solo nelle coordinate dell'esistenza. Le virtù teologali fanno certamente la differenza, ma si tratta anche di fare una scelta, di scegliere la fede, la speranza, l'amore o di rifiutarle. La condizione attuale delle società occidentali evidenziano un rifiuto evidente di queste virtù offerte dal cristianesimo e piuttosto mostra quanto sia importante la scelta dell'individualismo consumistico come orizzonte di riferimento della vita sociale. Precisamente perché questa scelta è stata fatta, Maria ispira e incoraggia i fedeli a rendere effettiva la loro consacrazione battesimale e stimola coloro che hanno fatto la professione di consigli evangelici a una più radicale consacrazione. Grazie.
Grazie a Padre Rossano, che ci ha presentato il tema della consacrazione battesimale religiosa in un mondo d'oggi e nel significato che deve assumere sempre più profondamente, attivamente, responsabilmente per ogni battezzato e per ogni consacrato con i voti, ispirandosi a Maria e col suo materno aiuto. Qualcuno ha da domandare, che l'aspetto antropologico è importantissimo, antropologico e sociale è importantissimo, altrimenti parliamo soltanto in teoria di nozioni e invece viviamo nel quotidiano e nel concreto. Qualche domanda vostra per piacere a Padre Rossano?
Grazie di tutto quel che ci ha detto, veramente ci ha presentato una situazione complessa, ma anche volevo sapere qual è la posizione, la funzione dei movimenti ecclesiali all'interno di questo, di questa realtà. E poi, ecco, maternità e verginità, in qualche modo la viviamo anche noi, non solo Maria, perché c'è anche una maternità spirituale. Io mi ritengo madre di tanti figli che ho avuto a scuola, quindi questa maternità spirituale, ecco. Grazie.
Qualche altra domanda?
I movimenti ecclesiali sono di vari tipi, ma generalmente per movimento ecclesiale si intendono movimento conformato piuttosto per laici che per persone consacrate. Allora, in Italia c'è una grande diversità di questi movimenti, diversi orientamenti, ma dal momento che sono espressione di una vitalità cristiana, di vita cristiana, direi io, di laici, io interpreterei, adesso riformulando, non che ci abbia pensato prima, formularei quello dicendo che effettivamente è l'esercizio del sacerdozio battesimale, senza dubbio. Ci sono dei movimenti anche che incorporano il ministero ordinato, la vita consacrata, ma già ognuno ha la sua specificità. Ma il Concilio lo ha detto, e dopo il Concilio viviamo il momento del laico, che non soltanto è un luogo comune dirlo, no? Non soltanto il laico è coloro che devono aiutare ai ministri ordinati, ma hanno proprio un ruolo proprio che deve essere compiuto da loro in funzione della loro specifica vocazione, che è quella del sacerdozio comune. E quanto alla maternità spirituale, sì, anche io sono padre spirituale, sì, certamente, ma lei ha capito che io non lo intendevo nel senso in che lei l'ha capito, e spero che tutti abbiano capito quello che io e lei abbiamo capito, no?
Nessun'altra domanda, padre Rossano? Lo ringraziamo che ci ha portato anche nella contestualizzazione del nostro vivere, che è assolutamente importante. Il Papa ribadisce sempre le radici cristiane, perché è un mondo che si sta discostando così vistosamente dai principi non soltanto etici, ma dai principi anche teologici, e quindi dalla dottrina fondamentale che regge tutto quanto, il mistero nel quale siamo Chiesa e Chiesa per il mondo, sacramento universale di salvezza. Quindi importante conoscere e rivalorizzare, forse quello che è la parola che padre Rossano ha ribadito, creare speranza, spazi di speranza, come il Papa nella sua penultima enciclica Spe Salvi ha voluto ribadire, con le speranze che sono al di là del consumismo e al di là di quelle che sono le proposte o le attese puramente umane e puramente chiuse in ambito, possiamo dire, esistenziale del nostro mondo attuale in cui ci troviamo a vivere. Grazie, allora insieme vogliamo oggi, e c'è uno che vive l'attualità in modo impressionante e ci darà le sue preghiere del giorno, Monsignor Tonino Bello, il grande vescovo morto così giovane, grande letterato e grande soprattutto nel suo aprirsi a tutte le necessità e i bisogni, ma senza limitarli al presente, dilatando l'orizzonte della speranza cristiana.